chi fosse il più grande. È sorprendente, no? È sorprendente. Però d'altronde è la verità, dai. Di che ci sorprendiamo? Poi è proprio, siamo noi. Siamo noi. No, guardiamoci, perché guardiamoci. È così. Chi è il più grande? Sì, è sempre così, è una gara continua. Pure quando facciamo qualche discussione, quando qualche studio, è sempre quella, a chi la vince, a chi la dice meglio, a chi può di più, chi è più grande, è così. E succedono i guai quando qualcuno non si sente il più grande e non ha le condizioni per essere più grande, per un motivo o per l'altro, e vive male, è così, chi è il più grande? La dimensione del grande? Questi tu ti chiedi, ma leggevano l'Antico Testamento questi? Beh, dovevano pur leggerlo, se andavano alla sinagoga. Oh, ma già nell'Antico Testamento.
Non facevano i
settimane biblici. Facevano i sabato biblici, No, non ancora glielo dice. Viene dopo, questo viene dopo ancora. Scusatemi, non l'hanno letto che Dio sceglie sempre così, che Dio ama questo, che sempre nella storia della salvezza ha fatto questo tipo di scelta? Non l'hanno letto. Non l'hanno capito manco loro. Pure se l'avevano sentito non l'hanno capito, infatti l'hanno sentito e non l'hanno capito. Allora, se uno vuole essere il primo, come si aiuta Gesù, come esempio? Prende un bambino. Oh, certamente qui non parla della ingenuità del bambino, che è tutta da dimostrare se ce l'ha. Parla del ruolo sociale del bambino. Ruolo sociale, è l'ultimo. Era l'ultimo, anche se adesso non lo so se vale ancora questo. Non lo so, forse i bambini hanno un ruolo. Vabbè, forse perché.
Ma anche tra di voi succede.
Anche adesso, sì, fra i bambini succede come. Però voglio dire, il bambino, anche se adesso è al centro dell'attenzione, però è sempre oggetto delle attenzioni. Sono gli altri che si interessano di lui, e quindi lui, in un certo senso. Il ruolo è quello, non certo può primeggiare rispetto all'adulto, a chi che sia. Allora, quindi penso per il ruolo scarsa rilevanza sociale. Dice, ecco, questo qui significa, devi essere così. E non solo, devi essere così, ma devi accogliere in questa maniera. Chi è l'ultimo lo devi accogliere. Perché chi accoglie in questa maniera accoglie me. E chi accoglie me accoglie il progetto, quello che Pietro ha frainteso, accoglie il progetto di Dio. Attenzione, vedete la sorpresa adesso. Giovanni gli disse, maestro, ancora in comprensione. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirlo perché non ci seguiva. Sì, che ironia, no? Loro stanno dietro a Gesù, ma di fatto non lo stanno seguendo. Hanno tutt'altro per la testa. E non sono riusciti a scacciare quel demonio sordo e muto. Loro non ci sono riusciti. Eppure stanno seguendo Gesù, pensano. Questo qui, che loro dicono non segue, e invece riesce a scacciarlo. Grande il narratore, grande. Se stacchi le cose però, ti riesce difficile trovare delle spiegazioni, no? E invece se le tieni insieme nel racconto, quindi questo esempio a che cosa serve? Ancora una volta sta parlando di esorcismo. No, sta parlando di loro che non hanno capito niente e di altri che pur senza mettersi la casacca del discepolo hanno capito e nel nome di Gesù fanno questo. Come non pensare alle nostre comunità? Quale rispetto c'è nelle nostre comunità per quelli appena arrivati? Per quelli che non sanno tante cose come le sappiamo noi? Per quelli che non si mettono dietro la mia esperienza perché non ce l'hanno? Come non pensare a questo? Come non pensare che nelle nostre comunità, quando il Signore parla attraverso gente semplice, cioè quella povera persona passa i guai alla vita sua, subito, entra in gioco il processo dell'esclusione invece dell'inclusione. Gesù qui include, dice l'ha fatto a nome mio. C'è riuscito? E beh, allora, qual è il problema? Come mi è capitato certe volte di vedere uomini e donne capaci di evangelizzare, pure se non hanno fatto tutta la nostra trafila, capaci di avvicinare altri uomini e altre donne, con entusiasmo, toccati dallo Spirito Santo, e i senatori delle comunità a reagire. Come è qualche prete pure, come osi? Ma riflettiamo seriamente, perché adesso la cosa, i saccenti più che i sapienti delle nostre comunità, quelli che sanno tutto, quelli che fanno tutto, quelli che capiscono tutto, quelli che solo loro sanno evangelizzare, quelli che solo loro sanno trovare le soluzioni, no? Quelli che hanno in mano tutti i problemi teologici e no. E attraverso cui bisogna passare per avere i consigli sapienti. Che altrimenti allora guardate un po' riguardo allo scandalo, che cos'è scandalo? È il sassolino che trovi sulla strada e ti fa andare di faccia a terra. Questo dice la parola scandalo, è il sasso che tu incontri che non vede ti fa cadere. Allora, chi scandalizzerà? Uno solo di questi piccoli che credono a me, eccoli chi sono i piccoli, non i bambini, sta parlando adesso. I piccoli sono questi di cui ho parlato prima. Chi si mette come sasso d'inciampo, pietra d'inciampo, per farli cadere, è meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. E poi, se la tua mano, guardiamo le parti del corpo che vengono interessate, la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio, beh, ritorniamo indietro nel racconto. Gesù ha guarito attraverso la mano. Ha camminato con i suoi piedi per annunciare, l'abbiamo visto, è andato sempre in giro, andiamocene altrove, per i villaggi vicini, l'occhio attraverso i quali, gli occhi di Gesù, si sono concretizzati gli sguardi, bellissimi che abbiamo visto nei racconti, no? Il modo di guardare di Gesù. Beh, piede, mano, occhio, sono la rappresentazione di tutta la persona, eh? Al completo. La mano, il fare, il camminare, il guardare, esprimere sentimenti e tutto quello che c'è dentro. Tutte le capacità dell'uomo racchiuse in questi in queste voci. E allora, se qualcuna di queste ti impedisce di seguire Gesù, è meglio andare monco, perché la meta da raggiungere è troppo importante. Taglialo. E poi buona cosa è il sale, noi siamo sale, va bene, questi sono detti che negli altri Vangeli li troviamo organizzati in maniera diversa, certamente. Allora, 5 minuti, 10 minuti, così la finiamo questa, perché i temi sono ben concentrati e meglio, abbiamo capito delle cose, ci resta di capire ancora qualcos'altro. Allora, al capitolo 10. Io dicevo stamattina riguardo al matrimonio. E beh, vabbè, io capisco. In che contesto è inserito il discorso sul matrimonio? Il discorso di essere servo, dare la vita, essere diacono, accogliere. La vita forse del matrimonio è difficile, forse, dico perché io non l'ho fatta, questo non lo so. E non è che posso parlare di cose che non mi è impedito, pure qualcosa la posso pure dire, però è chiaro che parte da una mia poca esperienza riguardo al fatto. Quindi, però penso che, vista la convivenza che si ha in altri ambiti della vita, visto quanto è difficile la convivenza, immagino che tra marito e moglie ci possono essere grandi difficoltà, e che se questa legge che pian piano prende forma, quella dell'ultimo, quello del servizio, quello non funziona, le cose diventano veramente difficili. Ecco perché vi ho citato quello lì, che dopo 3 mesi che c'entra la Chiesa? È difficilissimo poi, è difficilissimo. Va bene, i bambini, ancora loro, avete visto, gli ha parlato prima, adesso ne parla Gesù i bambini. Siamo a 10-13, li benedice e impone le mani su di loro. Poi il ricco, che per Matteo è un giovane, versetto 17. E dove si incontra questo giovane? Per la strada. È un tentativo di discepolato questo. Stiamo parlando dei discepoli e della grande difficoltà. Allora, personaggio secondario che appare sulla scena, un tentativo di discepolato, e per la strada gli domandò: maestro, che cosa è buono, che devo fare? E lui, Gesù, prima un pochino trattenuto, perché mi chiami buono, solo Dio è buono, poi però dopo che sente che questo signore osserva i comandamenti, lo amò. Una sola cosa devi fare. Va, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. È una chiamata questa, una bella chiamata. Come va a finire? Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molto bene. Ritorniamo al capitolo 4. I terreni. Che terreno è questo? È evidente che terreno è questo, no? Le ricchezze impediscono. la crescita. Eccolo qua un terreno esemplificato, no? Questo qui ha troppe ricchezze. Ma attenzione al discorso delle ricchezze, su cui dovremmo fare dire tante cose, ma ormai non possiamo. E Gesù, volgendo lo sguardo, il commento di Gesù: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Oh, questo l'ha detto lui, I discepoli erano sconcertati delle sue parole, ma Gesù riprese e disse a loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello. Qui ci sono stati vari tentativi di dire, cambiando una vocale nel termine greco, siamo al versetto 25, invece di camelon, camilon, una vocale cambia e si passa dal cammello a una corda, spessa così, come se dicendo questo l'immagine perde effetto. La cruna di un ago è una corda così, la proporzione, anche se il cammello è più grande, ma la proporzione è la stessa, è impossibile, è quasi impossibile. Allora, e lasciamolo stare questo benedetto cammello che c'è tanto affezionato a tutti quanti. Lascia un altro animale che viene preso in considerazione. Tanto non cambia la sostanza delle cose. Qualche altro ha tentato di dire che a Gerusalemme, gli archeologi, forse c'era una porta che si chiamava Porta del Lago, mi pare, una cosa del genere. Che è difficile passare. Dice, forse Gesù si riferisce a quello, il cammello non passa lì attraverso. Vabbè, comunque sia, Gesù dice, parla di una difficoltà, di quasi impossibilità per questo fatto qui. D'accordo? Allora, andiamo avanti. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Attenzione, corrispondenza tra entrare nel regno di Dio e salvezza, Com'è difficile entrare nel regno di Dio è salvezza, è quella la salvezza. Siamo all'inizio del Vangelo, È vicino, si è avvicinato il regno di Dio. Abbiamo visto come si è avvicinato e come si è mostrato. Attenzione che loro stanno facendo fatica ad entrare nel regno di Dio. Sono dietro Gesù, ma stanno facendo una grandissima fatica. Hanno questa difficoltà qui, e chi può essere salvato? Ma Gesù guardandoli... Oh, però io mi viene una riflessione da fare. Scusatemi, ma perché erano ricchi loro? Erano ricchi loro? Qui... Beh, ricchi, no. Anche il più povero può essere ricco. E cioè? Cioè, Donato, di, sì, può essere così, perché?
Può anche non avere niente, quel poco che ha, se lo tiene tutto per sé,
non vuole dire anche il potere che io, il potere, la grande
avanti. Ma sta parlando di ricchezza qui, Ci sarà un altro personaggio minore che ci darà qualche suggerimento in merito a Gerusalemme a proposito di ricchezze?
La donna
Poi la vedremo anche quella, un personaggio bellissimo, importantissimo, femminile. Femminile. Allora, Pietro allora prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato tutto, l'obiezione che fa Donato, subito dopo Pietro la riprende, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Quindi o poco o molto l'abbiamo lasciato. Allora, Gesù gli rispose, in verità vi dico, e la sappiamo questa risposta, insieme però a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà, ecco l'orizzonte che deve essere sempre presente. Se il tuo orizzonte è fermo qui sulla terra, tutto questo, fratelli e sorelle, ma proprio, ma è zavorra che non serve a nulla. Se il mio orizzonte è qui, le cose che devo vivere qui, solo qui, diciamo meglio, solo qui, che mi aspetto qui, che, attenzione, tutto questo almeno assume tutto un altro valore, è un'altra comprensione. Ma se il mio orizzonte è quello, allora tutto questo assume un altro senso importante. Questi qui, questi signori, mi pare che siano attaccati moltissimo alle cose di questa terra e fanno grande fatica ad allargare il loro sguardo e trovano grandi difficoltà di comprensione. Perché? Perché se noi diciamo devi essere l'ultimo, il servo di tutti, e stiamo qui sulla terra, e siamo, noi siamo il gruppo qui che ci, dobbiamo essere servi uno degli altri, e ci mettono, fanno un reality che ci mettono insieme per 30 giorni, non so, un anno, due anni, così come stiamo, senza muoverci di qui, tutti bravi, tutti buoni, con l'orizzonte che è questo, diventa un po' difficile capire. Allora, quindi, è la vita eterna nel tempo, ma intanto che dice? Un'altra volta ribadisce un fatto, la persecuzione che ha senso dentro questo orizzonte, ha senso dentro questo orizzonte. Scusatemi, un poverino che lo pigliavano, lo torturavano e dicevano rinnega Gesù Cristo, di che non è il figlio di Dio, di che è un bestemmiatore, tutte le cose che ha. E quello come alternativa che cosa aveva? Se dico questo ritorna a casa. Se non dico questo, vado a finire in un'altra casa un pochino più stretta. E allora, senza la prospettiva del non ancora del regno, già e non ancora, beh, come faceva quella a dire no, no, voglio andare nella casa più stretta? Assolutamente no. Davanti all'immediatezza del fatto, no? O muori o dici quello che devi dire. Sappiate che nella prima chiesa c'era il problema dei lapsi, così chiamati, cioè quelli che sotto tortura avevano rinnegato, e alcune comunità cristiane si ponevano il problema del ritorno di questi qui nella comunità, e alcuni padri proprio della prima comunità cristiana si erano espressi sul rifiuto, dovevano essere rifiutati e altri invece dicevano che non era proprio così. Cioè c'era un problema serio di persone cristiane battezzate che poi davanti alla tortura non ce la facevano. Non ce la facevano. Mi sono spiegato, quindi l'orizzonte. Certo che per noi come comodo, no? Per noi che per essere discepoli dobbiamo superare la difficoltà di un rapporto, la difficoltà di qualche abitudine nostra, e stiamo a fare, che ci stiamo a gareggiare chi la dice meglio, chi la sa fare meglio, chi sa guidare meglio, chi non sa guidare peggio, chi è più importante, chi non è più importante, sulle cose veramente ridicole, nella prospettiva che dice Gesù. Pensate invece a questi uomini e donne, e ragazzi pure, che dovevano decidere se stare con Gesù o perdere la vita. Chi guadagnerà, chi perderà la propria vita per causa mia, la guadagnerà. Lì a proposito c'era un linguaggio commerciale quasi, no? Perdere, acquistare, perdere, eh? Per farci capire la concretezza di quello che dice Gesù. Allora, mentre erano ecco, siamo alla fine, erano sulla strada per salire a Gerusalemme, ecco l'ultimo tratto. Il viaggio sta finendo. Gesù camminava davanti a loro, come sempre, ed essi erano sgomenti e anche impauriti. Questo tema della paura, avete visto che ritorna? Ritorna e ci accompagnerà fino alla fine. Sapete come finisce il Vangelo? Ve lo leggo. Efobunto gar. Gar, infatti, finisce con infatti. Efobunto gar. Avevano paura, infatti. È già successa la... c'è già la tomba vuota, eh? Avevano paura, infatti. Così finisce il Vangelo. Allora, coloro che lo seguivano, abbiamo detto, presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadere. Attenzione, qui c'è proprio la descrizione puntuale di quello che sta per accadere a Gerusalemme. Gli si avvicinano Giacomo e Giovanni. Allora, prima che stavano discutendo, prima Pietro lo rimproverò. L'altra volta chi era più grande? Adesso Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria. Ah, hanno capito che ci sarà pure la gloria. Il regno si affermerà. Siamo vicino a Gerusalemme, sta per arrivare l'affermazione del regno di Gesù, e sarà glorioso, sarà fatto di potenza, prenderà in mano tutto Gesù adesso, sta per entrare a Gerusalemme. E allora, visto che stanno le cose così, prima che arriviamo, mettiamo le cose in chiaro. Io sono Giacomo e questo è Giovanni. Ti ricordi? Allora, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Volete un potere? Ecco di quello che state parlando. Non avete capito bene di che potere si sta parlando qui. Potete bere il calice che io bevo? L'immagine del calice è immagine legata alla passione, naturalmente, e anche quella del battesimo. Gli risposero: lo possiamo, ma non lo sanno ancora che stanno dicendo. E Gesù disse loro: il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono stato battezzato, sta parlando della sua morte in croce, anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra. Queste sono cose che Gesù rimanda al Padre, però gli dice: lo farete quello che... E infatti Giacomo è stato il primo martire fra gli apostoli. 42. Gli altri 10, dice gli altri però sono bravi, quelli invece non hanno fatto questa proposta. Avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. E quindi la pensavano alla stessa maniera, solo che quei due le hanno preceduti. Allora Gesù li chiamò e disse: voi sapete, attenzione, perché adesso la lezione diventa chiarissima. Voi sapete, quindi, essere gli ultimi, come il bambino, essere servi. Accogliere gli ultimi. Essere ultimi, accogliere gli ultimi. Ci ha detto già questo. Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano, esprimono la signoria, dice il verbo greco. Fanno i signori su di esse, i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Chi vuole diventare grande? Discutevano chi fosse grande. Tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Allora, diaconos, pure qui, abbiamo visto questo verbo, il verbo del servizio, la suocera, la prima volta che l'ha citato questo verbo, Marco, in riferimento agli angeli che servivano Gesù e poi la suocera. E adesso lo mette in questo punto cruciale. Però questo non basta. Fratelli e sorelle, questo non basterebbe. Se fosse rimasto così, avremmo potuto continuare a fare i furbi. Che significa essere diacono? Che significa essere primo, l'ultimo? Sì, però, ma, quello così, quell'altro così, quella chiesa così, ma... Poi Gesù dice un'altra cosa che spiega tutto. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire. Il figlio dell'uomo, è lui stesso, ma nell'accezione che abbiamo capito, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita. Chi perderà la vita? In riscatto per molti. Allora, qual è il nostro punto di riferimento sul servizio? Marilena dice: che è la croce? Eccola qui, è quello che ha fatto Gesù, quello che ha fatto lui per essere discepoli, lo devo fare anch'io. Come ha fatto lui? Questa è la regola della vita della comunità cristiana. Beh, qui possono partire centinaia di riflessioni. E i meccanismi di neutralizzazione sono altrettanti, centinaia e migliaia. In 2000 anni ne abbiamo elaborati tanti per cercare di prendere le distanze da questa indicazione di Gesù, indicazione per il discepolato, fondamentale, no? Lui è stato servo, schiavo e servo di tutti. E beh, a Gerusalemme lo vedremo come, l'abbiamo già capito, no? Ed è la regola della nostra vita, di discepoli e delle nostre comunità. Beh, chiudiamo, perché poi c'è il fatto del cieco, lo lasciamo sospeso? No, allora adesso diciamo del cieco solo che questo, mentre questi hanno tutte queste difficoltà, il cieco alla fine si fa discepolo. Questo lo riesce a seguire lungo la strada. Diciamo questo, no? Stiamo parlando di strada? E la strada è il discepolato? Vi ricordate il cieco di Bethsaida? Alla fine di quella sezione è quella visione graduale che non viene, poi viene. Questo invece, detto fatto, e diventa discepolo, cammina, capiamo che va, diventa discepolo effettivo, ha capito tutto. E perché? Che cosa è funzionato? No, poi vedremo dei particolari, però, allora, leggete, rileggete, domani mattina riprenderemo proprio da questo particolare.